qui Radio Nazionale Veneta.
Vi parla Germano Battilano.
Diamo inizio alla trasmissione dal libero territorio veneto.
Ecco, salutiamo tutti quanti, qualcuno ci ha telefonato dicendo che è in ritardo, se arriva bene, siamo lieti che arrivi, qualcuno è arrivato, c'è Albert Gardin che poi farà il suo intervento, speriamo che arrivino anche gli altri e che anche loro possano fare il loro intervento, che dovrebbe essere un contributo a poter ottenere l'autodeterminazione da parte del Veneto e la possibilità finalmente di verificare se la maggioranza dei veneti è d'accordo o contro l'indipendenza della Veneta Patria. Noi abbiamo fatto una commemorazione della Shoah e di tutti quanti quelli che sono morti nei campi di concentramento sotto i sgherri nazifascisti. Adesso partiremo con una lettura di un messaggio inviato da Leonida a Atene. Flavia.
Viandante, va e di a Sparta che noi siamo caduti obbedendo alle sue leggi. Così l'ultima parola degli eroi sconfitti esprimeva una certezza di vittoria prima a Salamina, come vaticinato, e in seguito a Platea. Ma al di là dell'esito militare, tanto quelle battaglie quanto l'olocausto delle Termopili ricordano a tutti noi quel che possa la decisione di pochi quando l'uomo rifiuta di sottomettersi alla tirannia.
Ecco, questo è quanto ha detto Leonida. Certamente noi non abbiamo avuto i morti che ci sono stati alle Termopili. Comunque siamo una delle poche movimenti, ci chiamiamo movimenti ma intendiamo Veneto Sovranissimo Governo, che ha pagato con anni di carcere, con più di 50 anni di carcere, le azioni politiche che hanno fatto. C'è una certa differenza tra i patrioti veneti e i patrioti italiani, quelli che si dicono di essere favorevoli a questa Italia. La differenza è che noi patrioti veneti andiamo in galera perché combattiamo una battaglia politica, una battaglia ideale per la nostra libertà. Questi pezzenti, questi parassiti di patrioti che si dicono patrioti dell'Italia vanno in galera perché rubano, truffano. Questo è il dato di fatto e quindi noi non parteciperemo alle elezioni, ma non possiamo neanche partecipare alle elezioni perché i nostri candidati migliori sono tutti stati in carcere, nel carcere italiani. Beh, questi patrioti molto probabilmente dopo l'8 settembre li troveremo a Longarone a dare il loro contributo alla Veneta Patria. Ecco, primo intervento lo fa il nostro il presidente del Veneto Sovranissimo Governo, Luca Peroni.
Ecco, come di consueto, per il Veneto Sovranissimo Governo, gennaio è mese di programmazione e presentazione politica, incentrato nel proporre nuove idee per il futuro della nostra Veneta Sovranissima Repubblica. Vista la situazione politica ed economica vigente, quest'anno si è pensato a cosa sarebbe stato meglio elaborare in virtù delle prossime sfide che aspettano il popolo veneto. La situazione è grave. Manca ormai una guida sicura, sia in funzione economica ma soprattutto sociale, che possa raddrizzare le sorti nefaste in cui lo Stato italiano ci costringe. E oramai è chiaro a tutti che la destinazione finale per l'Italia, per cui anche per il Veneto, è l'ecatombe. La speranza di salvezza è Lumicino e dobbiamo saper cogliere le poche occasioni, o meglio l'unica seria che la storia ci dà. Per fortuna 25 anni di lavoro e sacrifici del Veneto Serenissimo Governo non sono stati vani ed il popolo veneto ha capito e si sta dirigendo verso il percorso da noi proposto dell'indipendenza attraverso la via democratica del referendum. La pressione del popolo ha fatto sì che finalmente un po' tutti gli schieramenti politici si stiano muovendo in questa direzione, alcuni in buona fede, altri per tappare l'emorragia dei consensi dati dalle continue promesse mai mantenute. Oramai è riconosciuto da tutti che il referendum del 1866 è stata la più grande frode messa in atto contro i veneti per derubarli e cancellare così oltre 4.000 anni di storia comune e nazionale, per porli poi in balia di ideologie ed autoritarismi familiari, fuori dalla logica sociale di sempre dei veneti. Detto questo, è opportuno continuare sulla strada della spiegazione, chiarificando il più possibile le vicende e le logiche imperialiste dello Stato Sabaudo nel 1866, guidando sempre più veneti ad avere un'importante arma di rivendicazione per la libertà, e cioè il rifacimento del referendum truffa del 1866. Nello stesso tempo ci siamo posti l'obiettivo di unire tutte le forze sociali e politiche esistenti in un fronte comune per arrivare a quella determinante unità, elemento decisivo di lotta nella via del nostro diritto all'indipendenza per la nostra patria. Grazie.
Adesso diamo la parola a Albert Gardì, che si può presentare anche rispetto.
Buongiorno a tutti. Con grande piacere partecipo a questo incontro, uno dei pochi nel panorama veneto dove si discute di problemi concreti. E chi sono? Credo di aver percorso una lunga strada nell'indipendentismo veneto, di essere all'origine anche di certe scelte importanti, come nel 1978-79 il primo corso di lingua veneta è fatta in una struttura che avevo a Padova e dove si è coagulato tutto il mondo interessato a, allora si chiamava autonomia veneta, cioè che dopo ha dato vita a un movimento importante che è stato la Liga Veneta. Benché io non ne abbia fatto parte, sono sempre stato un collaboratore di questa realtà e fino al 1997, quando è avvenuto il fatto del campanile, ho coltivato degli interessi indipendentisti un po' individualmente. Il fatto del 1997 è stato importante perché ha dato una scossa alle coscienze indipendentiste, un gruppo di patrioti a cui dobbiamo una grandissima riconoscenza, si è sacrificata per affermare l'idea che la speranza veneta non era finita. Questo è stato un fatto importantissimo nella nostra storia, su questo conveniamo tutti e anche per questo ero un po' commosso adesso a sentire le parole di Peroni che hanno introdotto questo convegno. Nel 1997 ho partecipato, ho seguito in prima persona tutta la storia del campanile, costituendo con altri una specie di comitato di fatto spontaneo di sostegno e di portavoce dei patrioti che nel frattempo erano stati incarcerati. Ecco, questa è un po' la mia vita. Dopo ho continuato, molto salto un po' di passaggi, costituito una specie di congresso del congresso veneto, che doveva essere una struttura democratica di raccolta di tutti. Non ha avuto una lunga vita, finché 2 anni fa ho accolto l'invito di Daniele Quaglia, che era presidente del governo del popolo veneto, di succedergli nel ruolo di presidente del loro governo. Io non ero iscritto a questa realtà, cioè non ero iscritto, ero completamente esterno. Pensando che quella era una realtà organizzata, ho accettato, e questo mi ha portato anche a dei confronti politici, perché non tutto quello che si sosteneva all'interno del governo del popolo veneto mi trovava d'accordo. Ecco, arrivo subito a un punto centrale, che è quello della questione del plebiscito. Il congresso, il governo del popolo veneto, di cui io sarei sono il presidente, si è arroccato dietro ad una iniziativa di tipo legale internazionale per ottenere un riconoscimento del popolo veneto come popolo esistente autonomamente, soggetto giuridico da riconoscere. Io sono andato un po' più in là, credo, e non ho mai sposato questa causa. Invece sostengo la necessità che noi veneti non ci aspettiamo dalle strutture internazionali un riconoscimento, ma con le nostre stesse forze diamo vita a delle istituzioni libere venete, quello che in parte noi stiamo facendo, ma è un percorso logicamente minoritario. Non abbiamo paura del minutarismo, come d'altronde anche voi, è evidente, e questa è una cosa molto importante. C'è bisogno di un confronto. Peroni parlava prima di un bisogno di coagulare le forze, c'è un bisogno di un confronto, di molta umiltà e di chiarificazione tra di noi, di trovare delle linee. Per questo, per me, questa è anche un'occasione così per proporre un incontro tra Veneto Serenissimo Governo e questo governo del popolo veneto, un incontro a breve per vedere quali sono le differenze che ci dividono o quali sono i punti che potrebbero trovarci d'accordo, come creare una struttura unica, che non credo che sia impossibile, anzi più che impossibile sarebbe doverosa. L'esperienza che stiamo facendo è un'esperienza interessante. Noi stiamo appunto tentando di dar corpo a delle istituzioni libere dentro questo governo. Questa istituzione libera, diciamo, esiste un Parlamento democratico, dove ogni parlamentare viene eletto attraverso delle deleghe, cioè non è che si fa una votazione, una elezione tradizionale. Ogni candidato al Parlamento deve raccogliere 20 deleghe, diventa perciò un delegato del popolo al Parlamento veneto. C'è questo Parlamento, c'è un governo e c'è una magistratura. Questi tre ruoli sono molto importanti perché sono il nocciolo di partenza, o come una specie di DNA, come una specie di ovulo fecondato, perché la struttura istituzionale veneta deve partire dai tre poteri base, che sono il potere legislativo, il Parlamento, il potere esecutivo, il governo, e il potere di controllo, che è la magistratura. Non abbiamo risolto nulla, ma come voi, testardamente, orgogliosamente, portiamo avanti questo progetto. Su questo credo che condividiamo qualcosa. Che dire ancora? Adesso vogliamo rifare delle elezioni per allargare, per zontare, elezioni di zonta di questo Parlamento. Io credo che questa esperienza che stiamo vivendo possa essere interessante anche per voi, cioè voglio dire, non credo che voi che vi richiamate alla democrazia, eccetera, siate contrari a questo tipo di prassi, perciò si potrebbe trovare, a mio avviso, è auspicabile che si trovi una intesa e che si cammini insieme e non divisi. È importante perché voi siete una realtà sotto molti punti di vista importanti e noi, dico noi perché faccio parte di queste istituzioni, lo siamo perché è comunque un gruppo di persone impegnate nel sociale, che ha un'esperienza sociale, molti sono imprenditori, piccoli imprenditori, cioè quelli della LIFE, e rappresentano un certo numero di persone. Non abbiamo risolto, tengo a sottolinearlo, tutti i problemi, però orgogliosamente e testardamente portiamo avanti questa linea qua. Io stesso faccio questa parentesi personale: quando mi chiedono di qualificarmi dico sono il presidente del governo Veneto. Allora uno dice presidente del governo Veneto, sto quasi è un esaltato, è uno che si autocelebra, eccetera. Niente di tutto questo, però ci tengo a dirlo e a sostenerlo, a testimoniarlo, perché il popolo veneto, i veneti, hanno diritto ad avere delle istituzioni che ci sono state rubate, tolte, impedite di esercitare. Perciò è nostro diritto dovere di farlo, ed è un atto di quasi disobbedienza civile o di affermazione civile quello di cominciare a esercitare queste istituzioni. Detto questo, non è ancora tutto finito. Detto questo, noi dobbiamo andare anche oltre il concetto di popolo veneto, dobbiamo abbracciare il concetto di Repubblica Veneta, perché il concetto di popolo veneto potrebbe essere un concetto etnico, di cui i friulani, i greci, i dalmati, i bergamaschi potrebbero sentirsi esclusi. Repubblica Veneta è una realtà di tipo istituzionale, di tipo politico, che si può confondere con la nazione o con lo Stato, e che comunque abbraccia tutte le differenti realtà che costituivano, che facevano parte dello Stato Veneto. Perciò anche laddove voi non lo fate, ma noi ad esempio facciamo delle anagrafi di registrazione al popolo veneto, anche questa è una prassi da mettere in discussione, perché chi rivendica la Repubblica Veneta, la Serenissima Repubblica Veneta, non sono necessariamente solo i veneti, ma sono anche altre etnie che si riconoscono nel progetto politico, culturale e sociale della Repubblica Veneta, che condividevano con noi questi valori. Penso di aver detto tutto, semmai altri punti potrei svilupparli dopo, ma non voglio
incontrarsi.
No, sì, ma voglio dire, ci sono anche altre cose nel paniere, ma non voglio monopolizzare. Grazie.
Ringraziamo Alberto Gardì e adesso diamo la parola a Demetrio Seraglia, che svolgerà il suo intervento.
Allora, l'intervento di quest'anno lo concentro principalmente su quello che è l'incarico che ho come coordinamento dell'attività di governo per l'autogestione. Ho voluto dare il titolo che sintetizza quello che poi vado a espletare nell'intervento. Autogestione come forma di azione e responsabilità diretta. La situazione in cui sta la nostra terra è sotto gli occhi di tutti. Il raggiungimento del referendum per l'indipendenza del Veneto è l'auspicabile traguardo per cui stiamo lavorando da ormai decine di anni. È altresì doveroso iniziare però anche una pratica di autodeterminazione ed autogestione già dal quotidiano, già dall'oggi, perché ogni scelta ed ogni azione che facciamo ricade su noi stessi, sui nostri carri, sulla terra che diciamo di amare. La teoria deve andare di pari passo con la pratica. Solo così potremo offrire testimonianza della nostra etica e della nostra morale agli uomini e alle donne che ci circondano. Essere eredi e continuatori della storia, cultura e tradizioni della Veneta Serenissima Repubblica significa avere una visione critica sull'esperienza governativa della Repubblica Veneta. Capirne gli errori per superarli e sviluppare i successi per continuarli e perché diventino ricchezza per tutti. Quando parliamo di autogestione, parliamo di autosufficienza economica, parliamo di uscire dalle logiche della finanza, parliamo di cura della terra e cura delle persone, parliamo di uscire dalla logica del profitto a discapito di tutto e tutti, parliamo di una via di uscita alla crisi che colpisce quotidianamente le nostre famiglie. È fuori discussione che incentrarsi solo sul referendum per l'indipendenza, tralasciando le prospettive economiche e sociali di un Veneto indipendente, è una visione insufficiente e senza futuro per il popolo veneto. L'idea del Veneto Serenissimo Governo, del futuro Veneto indipendente, per la quale chiediamo a tutti coloro che amano il Veneto di mobilitarsi già da ora, è di una terra che sia costellata da varie comunità autogestite in collaborazione tra di loro, dove la gestione della cosa pubblica non sia più demandata agli altri e dove ognuno responsabilmente intervenga nella propria comunità per attuarsi per il bene comune. Perché ciò possa avvenire è indispensabile, come ho già accennato, iniziare da una pratica quotidiana di scelte consapevoli, dove fare la spesa e cosa comprare, puntare al chilometro zero e al rapporto diretto con i coltivatori, decidere come vestirsi e da chi comprare i propri abiti, utilizzare i mezzi pubblici, cercare di utilizzare energie rinnovabili e comunque non sprecare inutilmente l'energia nelle nostre case, non inquinare, non sprecare l'acqua, essere solidali e collaborativi in uno spirito di reciprocità con chi ci abita vicino. Questi elencati sono solo degli esempi di una pratica quotidiana non distruttiva nei confronti della nostra terra e nei confronti di noi stessi. È una pratica che non sta nelle logiche capitalistiche della crescita continua ad ogni costo, perché l'essere umano e la terra che ci ospita non possono reggere i ritmi attuali, ma dobbiamo ripensarci ed invertire la rotta di questa crescita senza regole e senza morale che sta causando lutti come i suicidi causati dal lavoro che non c'è, devastazioni, come gli sciagurati progetti del ministro Passera, ministro dello Stato occupante, per incrementare le trivellazioni petrolifere nella penisola. Omogeneizzazione della produzione agricola, come continui tentativi per introdurre gli OGM. Aumenti delle malattie professionali dovute all'inquinamento, con la devastazione dei conti della sanità pubblica ad opera delle multinazionali farmaceutiche. Annichilimento della cultura, omologando la gran parte della cultura a beneficio delle operazioni politiche delle multinazionali. L'inversione di rotta rispetto alla direzione dell'attuale politica socio-economica viene chiamata decrescita, ma questa è una decrescita solo per chi detiene il potere e per i dissociati che li rappresentano nelle varie istituzioni, ma per la gente che si confronta quotidianamente con la spesa al supermercato, con l'aumento delle tariffe del gas, luce, acqua, immondizia, eccetera, con il lavoro precario e la disoccupazione, con la difficoltà di arrivare con il proprio stipendio alla terza settimana del mese, questa non è di crescita, ma vita felice, vita degna di essere vissuta, vita degna di essere generata come genitori. Noi, se vogliamo un Veneto indipendente, che non sia solo un'Italia in piccolo, dobbiamo riflettere ed attuarci per una decrescita felice, perché una decrescita felice avvenga, ponendo le basi già da oggi per quello che sarà il nostro domani. Tanti potranno dire che queste parole sono solo utopia, ma l'utopia è tale fin tanto che non si realizza e per realizzarla dobbiamo unire i nostri sogni per farli diventare un'azione condivisa che divenga realtà. Ora è possibile ottenerlo questo. Pochi vent'anni fa parlavano di un referendum per l'autodeterminazione del Veneto. Oggi questo è un argomento all'ordine del giorno. Quindi abbiamo l'obbligo di puntare in alto. Puntare in alto per un Veneto, per parlare di un Veneto autogestito dal popolo per il popolo, nel rispetto di una terra che ci vede ospiti e non padroni.
Adesso Diamo la parola a Andrea Viviani, che illustrerà, entrerà nel merito del referendum, e poi sentiamo se qualche altro ospite vuole parlare.
Buongiorno a tutti, intanto. Allora, quando verso la fine degli anni 70 del secolo scorso circa, alcuni patrioti cominciarono a portare avanti l'idea indipendentista in Veneto. Allora, anche solo parlare di autonomia e federalismo si rischiava una denuncia per attentato all'unità dello Stato. Nonostante le enormi difficoltà, l'idea si diffuse tra la gente. In pochi anni quel piccolo sparuto gruppo di veneti riuscì a farsi conoscere a livello nazionale e a raggiungere un traguardo straordinario alle prime elezioni a cui parteciparono nel 1983, irrompendo fragorosamente nella politica italiana di quegli anni. Le solite liti per le poltrone fecero ben presto naufragare quel progetto e alcuni di quegli stessi patrioti cominciarono a prendere un'altra strada che doveva portare all'indipendenza del Veneto attraverso un progetto referendario e al riconoscimento internazionale dei diritti all'autodeterminazione del popolo veneto. Qualche anno dopo, nel 1987, nasceva il Veneto Serenissimo Governo, il cui solo ed unico scopo era di ridare dignità e consapevolezza al popolo veneto, annichilito dall'occupante italiano e ridotto a macchietta di se stesso, e nello stesso tempo dotarsi di mezzi più opportuni per rivendicare a livello internazionale il diritto della gente veneta di essere protagonista del proprio futuro e scegliere in completa libertà la propria strada. La liberazione di Piazza San Marco del 9 maggio 97 sconquassò la politica italiana di quegli anni, che ormai si stava preparando alla normalizzazione delle varie rivendicazioni che in quegli anni erano spuntate in altre zone della penisola, cercando di accontentare la gente con una riforma pseudo-federalista che di buono aveva gran poco. Oggi vediamo un gran fermento nella politica e nella società veneta. Sempre più persone hanno raggiunto la consapevolezza di quello che eravamo e di quello che potremmo essere, e ormai parlare di indipendenza del Veneto non è più un tabù. Anche il Consiglio regionale del Veneto, con la risoluzione del novembre scorso, si è pronunciato in parte a favore dell'autodeterminazione, anche se alla fine immaginiamo come andrà a finire, non illudiamoci. E anche se non dobbiamo certo aspettare che i consiglieri regionali di questo Stato diano il loro assenso ad una richiesta che va oltre i loro poteri, ma che si rifà ai diritti inalienabili di tutti gli uomini. Nemmeno l'ONU non dovrebbe avere il diritto e il potere di stabilire se un popolo può essere libero di autodeterminarsi o meno. Comunque questo passo è sicuramente un aspetto positivo e vedremo in futuro quali saranno le prossime mosse. Di tutto questo fermento il Veneto Serenissimo Governo ne è compiaciuto e in parte si sente responsabile, perché dopo più di 25 anni che lavoriamo per divulgare le nostre idee e i nostri progetti, tra i quali quello di chiedere finalmente in maniera legale e legittima ai veneti quello che vogliono fare, sapere che dagli ultimi sondaggi il 60% dei veneti sarebbe a favore dell'indipendenza ci dà un'ulteriore spinta a continuare su questa strada. Da parte sua il regime occupante italiano indirettamente ci dà una mano, perché la grave crisi in cui versa l'intera penisola, di cui è in parte responsabile, aiuta e rafforza le nostre rivendicazioni. Infatti negli ultimi anni la voglia di abbandonare questo stato fantoccio per colpa delle avversità economiche sappiamo che è cresciuta di molto. Ma tutto questo però merita un approfondimento, perché se da una parte è giusto ribellarsi contro uno stato che ci dissangua dei nostri averi e che non protegge i suoi cittadini in difficoltà, dall'altra parte dobbiamo renderci conto che le nostre rivendicazioni sono giusto soprattutto perché abbiamo dalla nostra i motivi storici. Il Veneto deve tornare ad essere libero non perché l'Italia ci sta portando al fallimento, ma perché è il nostro diritto inalienabile. Il Veneto deve tornare ad essere libero perché siamo stati liberi per più di 1000 anni, prima di questa misera parentesi italiana. Abbiamo il diritto ad essere indipendenti perché questo diritto ci è stato negato con il referendum farsa del 1866, dove parlare di brogli è indubbiamente riduttivo. Basti solo ricordare il risultato di quel plebiscito, dove su 640.000 votanti circa, solo 69 votarono no. Nemmeno i dittatori più feroci della storia sono mai arrivati a tale risultato. Se esaminiamo come si sono svolti i fatti, vediamo l'enorme propaganda italiana prima del referendum, non solo verso la gente, ma anche verso le istituzioni locali, alcune delle quali a loro volta si sbrigarono a promettere il risultato positivo agli emissari sabaudi 10 giorni prima del voto. Il fatto che la cessione è stata fatta 2 giorni prima a Venezia, tra i rappresentanti austriaci, francesi e italiani, e poi le modalità del voto, con le due urne separate e con lo scrutinatore che registrava chi votava e come votava, ha la faccia di scrutinio segreto. La facilità con cui qualsiasi persona poteva votare più di una volta in diversi seggi, tutto questo con l'assoluta mancanza di osservatori internazionali. In molti casi i veneti hanno combattuto per la propria libertà, a cominciare dall'insurrezione del primo del 1800 contro i francesi, passando per la breve ma intensa Repubblica Veneta di Daniele Manin, e ancora, anche se inquadrati nelle file austriache, nelle cosiddette guerre di dipendenza italiana, per contrastare la volontà espansionistica del Regno Sabaudo. Non dimentichiamoci l'enorme sacrificio di centinaia di migliaia di morti nella Prima Guerra Mondiale, voluta dallo Stato italiano solo per motivi di prestigio internazionale. E non dimentichiamo la guerra di resistenza nella Seconda Guerra Mondiale, fatta esclusivamente dal Stato occupante italiano solo per manie di grandezza e per seguire un folle tedesco. E senza contare tutti i tentativi che ci sono stati in più di 200 anni per tentare di far rinascere la Repubblica Veneta, che ci hanno nascosto, ma che pian piano stanno riaffornando alla luce. I nostri propositi non devono essere corroborati usando solo motivazioni economiche, perché anche se l'Italia fosse come il Principato di Monaco o gli Emirati Arabi, noi avremmo comunque il diritto sacrosanto a batterci per la nostra libertà e a pretendere il diritto all'autodeterminazione, che ci è stato prima promesso e poi negato. Abbiamo il diritto sacrosanto che la nostra storia venga rivalutata e conosciuta, non nascosta e ridicolizzata come è successo negli ultimi 147 anni. E abbiamo il sacrosanto diritto di scegliere liberamente con quali altri popoli vogliamo collaborare e quale economia portare avanti senza il condizionamento di altri stati o istituzioni. Il nostro compito non è chiaramente facile, ma le nostre motivazioni sono legittime e sacrosante. E come chi ci ha preceduto, combattere per la nostra libertà è un dovere e un obbligo, che dobbiamo assolutamente portare avanti con determinazione e coraggio, anche per ricordare chi ha sacrificato la sua vita per difendere la nostra patria. Serve impegno e lavoro per il nostro futuro, non c'è più tempo per tergiversare o aspettare l'aiuto divino. Non è più accettabile continuare a lamentarsi e a minacciare azioni eclatanti per poi ridursi di nuovo a credere ancora in questo Stato e ai suoi politicanti. Copiando una frase di Kennedy, non chiedetevi cosa la patria possa fare per voi, ma chiedetevi cosa voi potete fare per la patria. Grazie.
Abbiamo William de Marsura, se non sbaglio, no?
Marsura,
di Veneto Stato, che farà il suo intervento. Abbiamo ricevuto una lettera un secondo,
sì.
È indirizzata alla conferenza per referendum indipendenza e autogestione, proviene dall'Inghilterra e la do lettura. Vi scrivo per dirvi che io e i miei amici non c'entriamo niente con quanto sta avvenendo in Italia, dove si ruba ai poveri per dare ai ricchi. Vedi rubare ai poveri 4 miliardi per l'IMU e dare 4 miliardi al Monte dei Paschi di Siena. Monti e Mario, e io mi chiamo Robin Hood. Non sono di Varese, ma abito a Nottingham Forest e vi saluto con simpatia alla vostra indipendenza. Ne mettiamo gli altri. Adesso diamo la parola al Veneto Stato, a Villa.
Buongiorno a tutti, mi parle in veneto perché le a me lingua. Veneto Montebeunese, quindi se qualche uno che non mi capisce. Insomma. Allora, intanto grazie per avermi invitato e per poter dire anche il nostro punto di vista su quel che è il momento, insomma, che stiamo vivendo tutti quanti. Noi abbiamo una grandissima fortuna di essere a contatto con tantissima gente quasi tutti i giorni, perché facciamo riunioni in tutto il Veneto, in tutte le città, e ultimamente sta crescendo il numero di persone che viene alle nostre riunioni in maniera quasi che a noi quasi fa paura, perché comunque mi sono entrato in politica 3 anni fa, quindi non ho grosse esperienze politiche, sono una persona normale, innamorata del Veneto, innamorata della storia, che però è di rendersi conto che ne è veramente bisogno, i veneti ha veramente bisogno di una via d'uscita, e ultimamente questa voglia di cambiamento le palpabile, le accresce in maniera esponenziale. Si sono resi conto che si interessa i motivi storici e altri nei nostri incontri si fa sempre dei cenni storici per risvegliare l'orgoglio, però quel che porta la gente a questa voglia di indipendenza purtroppo gli emotivi economici. Su questo so che le come si può dire, banale dirlo, però le è verità. Se si rende anche conto, se sono resi anche conto che comunque le persone, se motivate solo da motivazioni economiche, al momento che l'economia cambia e può andare bene, ritorna a quel che l'era la vita di prima, quindi ritorna a non interessargli più l'indipendenza. Quindi è molto importante, una volta che si è preso queste persone e si rende indipendentiste, fargli capire anche comunque la storia, e perché purtroppo a pochi interessa la storia, bisogna che si rendano conto di questo. Quindi il percorso che sta attuando Veneto Stato in questo momento e anche altri movimenti indipendentisti è quel che sta facendo la Scozia e la Catalogna, specialmente la Catalogna le deve far passi da gigante, e che ne molte cose in comune sia con la Scozia che con la Catalogna. Avevo una buona fortuna di avere degli ospiti, mi personalmente gli ospiti catalani, e ho parlato tantissimo con queste persone, e loro si riconosce, mi riconosce, detto guarda che 4 anni fa si era come altri, cioè sono partiti anche noi altri con questo percorso referendario, e si devo fare stesse robe che avevano fatto noi altri per 4 anni. Quindi mi esorta a continuare a fare quel che sono andato a fare, vedo che i risultati gli andrò a arrivare, e i risultati mi vede in termini di persone che si avvicina all'indipendenza. Un'altra cosa che costantemente, incessantemente mi chiede le persone, ma come mai che si è tutti divisi, come mai che è il solito discorso che mi fa. Perché ne Veneto Stato, perché ne Indipendenza Veneta, perché ne Serenissimo Governo, perché questa è una roba che alla gente dà moltissimo fastidio, per chi vede disunità di intenti. Mi dice sempre, quando che conosce nuove persone che porta avanti comunque l'indipendenza, che un gran risultato sarebbe se non altro quello di non insultarsi uno con che altro. Rispettare il lavoro che tantissime persone con risultati migliori o con risultati peggiori, non importa, comunque devo portare avanti, e cercare di coinvolgere più persone possibili nell'ambito indipendentista o nell'ambito dell'autogoverno, nell'ambito di qualsiasi iniziativa. L'indipendenza non si fa con internet, non si fa con qua dentro, ma si fa con i 5 milioni di veneti che è là fuori, quindi bisogna trovare il sistema di parlare a queste persone e di avvicinarle. Dopo il percorso che sarà più giusto e più veloce avvenirà con il consenso dei veneti. Quindi secondo me mi sono guardato intorno prima di cominciare questa avventura, il percorso che stiamo facendo con Veneto Stato è il più, e anche secondo me quello che sta facendo Indipendenza Veneta è il più vicino alla gente, è quello che la gente riesce più a comprendere e ad accettare. Questo l'abbiamo visto.
non è sicuramente, cioè non, è, non abbiamo la presunzione di dire che siamo la verità assoluta, ci stiamo provando e mi garantisce che le persone che in Veneto Stato hanno buona fede, cioè sono veramente, come posso dire, vogliono veramente portare questa libertà ai veneti. Una roba che chiedo a tutti è rispettare il lavoro che ognuno sta facendo, e in questo Veneto Stato, le testimone, penso tutti, ha sempre accettato il confronto con tutti, chiede l'aiuto di tutti e dà l'aiuto a tutti quelli che lo chiederanno, insomma. Altro non ho da aggiungere, vi ringrazio ancora per l'invito, spero di poter comunque stringere l'amicizia con tutti qua dentro, non ho altro da aggiungere, anche perché non mi ero preparato niente, pensavo di venire a fare una ciacquata, quindi mi scuso se non mi sono preparato un discorso preciso.
Bene, grazie.
Ecco, tutti questi interventi verranno messi su la radio, su internet, su Radio Nazionale Veneta, e quindi si potranno ascoltare sia nel Veneto e sia nel resto dell'Italia, della penisola e in tutto il mondo praticamente. Ecco, non è che devo scusarmi perché noi parliamo italiano, ma parliamo italiano perché ci hanno chiesto i nostri amici dei paesi stranieri, la Abkhazia, Israele, la Cecoslovacchia, eccetera, che ascoltano la nostra radio, ci hanno detto fate uno sforzo e metteteci nella condizione di comprendere, ecco questo. Dopodiché noi siamo pronti a aprire scuole venete dove si parlerà il veneto, eccetera. La nostra lingua non è la lingua italiana, è la lingua veneta. Purtroppo un processo di genocidio culturale ci ha portato prevalentemente nei ultimi anni, attraverso quel strumento che è la televisione, a parlare questa lingua che ci è estranea, tanto è vero che io quando scrivo ho sempre difficoltà, perché nei miei verdi anni, ero ancora ai tempi molti passati, si scriveva non con le doppie, non con alcune altre cose. Comunque questo è per chiarire. Ecco, adesso faccio l'intervento io. Allora, nel presentare il programma del Veneto Serenissimo Governo a Longarone nel gennaio del 2011, noi abbiamo posto all'ordine del giorno il problema dell'autogestione e l'abbiamo chiamato progetto Arca di Noè. L'Arca di Noè per noi veneti è il referendum per l'indipendenza della Veneta Patria, che ci porterà tutti fuori dal diluvio universale in cui è caduta la cosiddetta civiltà moderna. Ecco, chi è? Io potrei chiudere il mio intervento con questa frase, perché chi è d'accordo con questa frase, chi è d'accordo con l'indipendenza del Veneto, non può che trovarci consensienti, e noi possiamo sicuramente collaborare e lavorare assieme. Questo è un dato di fatto. Tutto quanto quello che hanno, si sono inventati, autonomia, federalismo e quant'altro, 75%, 80%, cioè, tutte cose che noi riteniamo che siano una foglia di fico che lo Stato italiano ha per fare che cosa? Per mantenere il suo potere nella Veneta Patria. Noi siamo qui per strappare quella foglia di fico e vedere cosa hanno. Secondo me sotto non hanno niente. Da un punto di vista economico, noi abbiamo indicato l'autogestione, come è stato spiegato prima, come strumento di sopravvivenza materiale, ma anche come democrazia partecipata e condivisa, e strumento di difesa del territorio contro il depauperamento messo in atto da questa civiltà basata sullo sfruttamento indiscriminato di tutto e tutti. Il Veneto Serenissimo Governo non è qui per chiedere legittimità allo Stato italiano, ma per avere un nostro diritto ancestrale, l'indipendenza della Veneta Patria. Questo diritto ci è dato dalla nostra storia millenaria, dalla nostra cultura e dalla nostra lingua. Quando la nostra Serenissima Repubblica era un potente nazione europea e mediterranea e ha contribuito ripetutamente a salvare la nostra civiltà. L'Italia non esisteva e non era neanche un'espressione geografica. Questa è la patria su cui sono vissuti i nostri avi e su questa terra vivranno i nostri figli. Questo è un impegno che il Veneto Serenissimo Governo si è assunto nei confronti del nostro popolo, delle nostre famiglie e dei nostri figli. Non importa né il tempo né i sacrifici necessari e io aggiungo certi. Il processo storico, quando dico certi, se nessuno ha capito, è che la fatica sarà molta e i sacrifici saranno tanti. Il processo storico aperto con la Rivoluzione francese si sta chiudendo in maniera drammatica. Sta a noi impedire che questa svolta storica non si trasformi in una catastrofe che possa sfoggiare una guerra totale. Tutti i nostri sforzi saranno indirizzati in questa direzione. Comunque la libertà individuale e dei popoli non cade mai in prescrizione. È diritto dei popoli modificare il governo o abolirlo e istituirne uno nuovo. Thomas Jefferson. Tutti gli esseri umani sono uguali. Tutti gli esseri umani hanno il diritto ai doni della vita, della libertà e della ricerca della felicità. E una sconfitta significa la schiavitù, una vittoria significa un mondo in cui uomini e donne si governino da soli. Noi non riceviamo ordini dallo Stato, noi daremo agli ordini allo Stato. Questo in estrema sintesi è l'autogestione. In questo contesto noi non accettiamo gli ordini di questo Stato, ma li subiamo e li combattiamo con tutte le nostre forze. Ciò premesso, veniamo alla materia di questa conferenza stampa. Non è, come ho già detto, la legittimità dei nostri diritti in discussione, ma è la legittimità di esistere dello Stato italiano. C'è qualcuno che è in grado di spiegare da che cosa nasce la legittimità dello Stato italiano? Lo Stato italiano è simile alla Repubblica Jugoslavia, senza alcuna base storico, culturale, linguistica o religiosa. E ovviamente si è disciolta come neve e sole. La stessa sorte è destinata a fare l'Italia. È compito dei popoli della penisola impedire che i drammi avvenuti nelle terre a noi contigue avvengano nella nostra patria. Ma perché questo non avvenga, la responsabilità maggiore ricadrà sul governo italiano. Il governo italiano abbia il coraggio civile di non opporsi alla costruzione di un tavolo di trattative per giungere a una consultazione libera e democratica. Si tratta di dare il diritto all'autodeterminazione ai popoli della penisola. Tutto questo sarà verificabile dall'atteggiamento che il prossimo Presidente della Repubblica Italiana assumerà nei confronti dei diritti dei popoli, alla loro libertà. Certo è che se il nuovo Presidente seguirà la strada tracciata da Re e Presidente della Repubblica dal 1861 al 2013, si assumerà in prima persona tutti i crimini che questo Stato ha commesso dalla sua nascita, con aggressioni, guerre, oppressioni, pulizia etnica contro popoli pacifici che non avevano mai messo in atto atteggiamenti aggressivi contro lo Stato italiano, senza dimenticare le leggi razziali. Cina, Russia, Etiopia, Eritrea, Somalia, Libia, Grecia, Albania, Stati Uniti, Serbia, Genova, Regno delle Due Sicilie, Veneto e molti altri popoli, in primis il popolo ebraico, hanno subito l'oppressione dello Stato italiano. Proprio in questo contesto è un dovere politico morale scindere le nostre responsabilità dai crimini dello Stato italiano. Ciò può avvenire solo attraverso l'ottenimento dell'indipendenza della Veneta patria. Comunque il Veneto Serenissimo Governo è impegnato sul piano diplomatico con varie cancellerie e movimenti politici a spiegare le ragioni storiche, politiche e i diritti delle nostre richieste. Devo dire che attorno alle nostre ragioni incontriamo diffuse simpatie. D'altronde, c'è qualcuno tra di voi in grado di contrastare quanto affermato a Vienna? L'Italia è un'espressione geografica. L'Italia, come è noto, non è mai esistita. Essa è stata costruita dai vari giochi delle potenze europee, Francia, Germania, Inghilterra, Austria. Cos'è cambiato in questi 50 anni? Si sono aggiunti forse i gringos americani? Ma l'Italia non è mai esistita come identità autonoma e non c'entra nulla la globalizzazione. Le potenze europee hanno potuto esercitare i loro interessi nella penisola, perché hanno trovato dei quislium di Monsignor Tiso pronti a fare da tappetini. Essi si possono chiamare Vittorio Emanuele II, Cavour, la escor Contessa Castiglione, Crispi, Giolitti, Mussolini, De Gasperi, Moro, Napolitano, D'Alema, Monti, eccetera. Soltanto uno Stato con profonde radici storiche, culturali, legato al territorio, è in grado di avere legittimità e di essere indipendente e di non farsi fagocitare dai squali dei poteri forti. Diciamo a tutti, e deve essere chiaro, che qualsiasi intervento contro il popolo veneto, qualsiasi atteggiamento aggressivo contro il popolo veneto, troverà una risposta chiara. Noi siamo pronti a rispondere colpo su colpo. Abbiamo le possibilità e abbiamo gli amici per farli. Per ottenere questo bisogna dire la verità. Dobbiamo avere soltanto tre parole: lavoro, fatica e sudore. Nulla sarà facile. Chi crede di poter venire e costituire la Veneta Serenissima Repubblica per ottenere dei vantaggi immediati ha sbagliato. Avremo dei vantaggi, ma li avremo a venire. Perché se noi illudiamo la gente che avremo un nuovo Eden, avremo un nuovo paradiso terrestre, la rivoluzione, come la chiamo io, per l'indipendenza della Veneta Patria, sarà immediatamente o dopo pochissimo schiacciata dalla controrivoluzione. Noi dobbiamo prospettare a lungo i nostri vantaggi e a breve dire che bisogna faticare, sudare e lavorare per ottenere i nostri diritti ancestrali. Con questo ho chiuso l'intervento, se non c'è nessun altro noi possiamo chiudere qui, ma come ho detto prima metteremo tutto quanto su internet e speriamo che, passata anche la buriana delle elezioni, noi abbiamo i dati precisi fino a 4 giorni fa. E i dati precisi fino a 4 giorni fa erano questi, dati ovviamente riservati, erano che la differenza, dico 4 giorni e non parlo a caso, quindi dico prima della furto delle banche del Monte dei Paschi di Siena, la differenza tra il centro-sinistra e il centro-destra era di 3 punti. Grillo era il 13%, Monti era il 13%, la Ingroia era attorno al 5%, il resto era da dividere. E al Senato la vittoria del centrodestra la danno per certa. È vero quello che dico io, anche se è stato messo sulla radio 4 giorni fa, è talmente vero quello che dico io che tutti si sono mossi, si sono terrorizzati da questo e ora Monti ha fatto le aperture al PDL, perché evidentemente sa benissimo che il PDL bloccherà tutto quanto al Senato, e il PD e Bersani hanno detto che loro sono certi di vincere alla Camera dei Deputati e poi, se non vinceranno al Senato, chiederanno al Presidente della Repubblica, mi sembra che si chiami Giorgio Napolitano, di fare immediatamente le elezioni per il Senato. E questo sarebbe, a mio avviso, la fine dello Stato italiano, perché al Senato c'è la possibilità che il centrodestra vinca ancora di più e quindi diventa ingovernabile lo Stato italiano e si creerebbero le stesse condizioni che si sono create nella Jugoslavia, quando che Belgrado non riusciva più a comandare e ognuno è andato per conto suo. Ci sono dei studiosi molto 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 importanti, sia degli accademici di Mosca, a Mosca, sia non so, in America, sia in Inghilterra, che danno imminente lo sfaldamento dello Stato italiano, e per cui non danno più nessuna fiducia, non a Monti, a Berlusconi o a Bersani, ma non danno nessuna fiducia alla possibilità di sopravvivenza dello Stato italiano. Tanto è vero che, se non lo sapete, io che leggo i giornali russi e sento anche la radio russa, hanno detto che il Sud Tirolo, tanto è vero che il ministro degli esteri austriaco ha detto che non ci sarà mai un Tirolo libero, il Sud Tirolo ha proposto allo Stato italiano di fare un referendum in Tirolo, nel Sud Tirolo, per l'autodeterminazione del Sud Tirolo, e sono disposti a dare 5 miliardi di euro allo Stato italiano per pagare, diciamo, impropriamente i debiti che potrebbero avere, o comunque dare i soldi allo Stato italiano. Ecco, lascio tutto quanto con questo interrogativo. Io conosco personalmente l'amica Eva Kloss, per me Eva Kloss non ha neanche i soldi per andare dal parrucchiere, perché si fa lei la treccia, e quindi dove abbia trovato questi 5 miliardi di euro vi lascio a voi immaginarvi dove e come li può trovare, dove e come li può avere e per quale ragione li dà allo Stato italiano. Ecco, noi ci battiamo per ottenere la nostra indipendenza e questa è una cosa certa. Prima di chiudere vorrei che la Flavia leggesse una poesia di una patriota afghana che noi la usiamo sempre, scusate, ecco qua, deve essere qui, ecco, questa è una patriota afghana che ha scritto questa poesia.
Frammenti di vetro, di patriota afghana. È buio, i nostri sono gli occhi di coloro che attendono. Nella notte brillano le stelle qua e là. Le stelle luccicano di lacrime, di dolore e di disperazione. Il mio giaciglio è come in fiamme, ma una goccia diventa una gemma se la verso volutamente, come un giardino primaverile sotto la pioggia. Le mie sono lacrime di coraggio. Il mio coraggio è un gioiello. La pioggia di dolore non mi affligge più.
Ecco. Siamo partiti leggendo le Termopidi, abbiamo letto questa poesia di questa patriota afghana che combatteva quel comandante Massoud, che mi onoro di aver conosciuto, e abbiamo visto che in tutto il mondo ci sono patrioti e noi non siamo a fianco di tutti i patrioti che si battono coraggiosamente per la loro libertà. Vi saluto, prego. Diamo la parola a Albert Gardin.
Sì, mi interessa ascoltare una cosa che ho appena seguito adesso. Noi altri che abbiamo aperto una vertenza internazionale con il Vaticano sulla giurisdizione del territorio della Basilica di Sant'Antonio, che è una enclave del Vaticano dentro lo Stato italiano dal 1929. Cioè nel 1929, con il concordato tra Stato italiano e Santa Sede, lo Stato italiano pagava con soldi dello Stato Pontificio, cioè con beni dello Stato Pontificio appartenenti prima allo Stato Pontificio, il dissenso, l'opposizione della Santa Sede all'Unità d'Italia. Fino al 1929 il Vaticano, chiamiamo così il Vaticano, la Santa Sede, non riconosceva lo Stato italiano. Il riconoscimento reciproco è avvenuto nel 1929. Tra i beni che lo Stato italiano ha restituito alla Santa Sede ci sono alcuni palazzi romani, comunque il Vaticano, Castel Sant'Angelo, cioè il Castel Gandolfo, la residenza di Papi Estiva, e tre luoghi fuori dal Lazio. Uno la Basilica di San Francesco d'Assisi, un altro la Basilica di Madonna di Loreto, e la terza, che ha chiesto il Vaticano, è la Basilica di Sant'Antonio. Ora, sui primi beni restituiti alla Santa Sede c'è poco da dire, c'è una certa legittimità. Ma sulla Basilica di Sant'Antonio invece il problema è abbastanza controverso. Controverso perché? Perché se il Vaticano non ha accettato, la Santa Sede non ha accettato la realtà dei fatti, l'occupazione del 1870, che viene presentato dalla storia italiana come un atto liberatorio, che invece fu un atto piratesco, ecco, se la Santa Sede negava questo, invece soprasiede e tace su quello che è avvenuto nel Veneto nel 1866, quando i Savoia, promettendo una liberazione da uno straniero, si sono sostituiti all'occupante e imponendo un regime ancora peggiore di quello austriaco. Allora, nel 1929 la Santa Sede viene in possesso della Basilica di Sant'Antonio, senza che ci sia stata nessuna reazione ovviamente da veneti, che ormai sono stati formati come con una nuova coscienza, hanno avuto un imprinting di essere italiani e perciò hanno accettato la realtà dei fatti. Da un po' di anni solleviamo questo problema, e difatti Valerio si ricorderà benissimo che abbiamo fatto una volta una manifestazione che è partita dal Sagrato di Sant'Antonio e la polizia ci aveva avvertito subito che eravamo fuori dal territorio italiano. Ecco. Allora, ogni anno contestiamo questa cessione della Basilica. Per quest'anno abbiamo annunciato qualcosa di più forte attraverso queste istituzioni che dicevo prima. Abbiamo affermato che proclameremo l'11 febbraio il ritorno della Basilica di Sant'Antonio alla giurisdizione veneta. E abbiamo mandato a chi di dovere delle segnalazioni, delle notifiche, eccetera. Oggi il delegato pontificio a Padova, cioè a Roma, attraverso quello di Padova, ci convoca per giovedì prossimo per discutere di questa cosa. Che cosa c'è da discutere? Ovviamente loro forse si metteranno a ridere per questa nostra azione. Ma noi ci teniamo una cosa, ci teniamo che la Santa Sede non chieda l'intervento della polizia contro quello che faremo, cioè sul sagrato faremo questa cerimonia di passaggio della giurisdizione, un fatto importante, se non altro per porre il problema, che non chieda l'intervento, e se lo porrà, pazienza, insomma, lo facciamo lo stesso con l'impedimento della forza pubblica italiana, chiamata eventualmente dalla Santa Sede. Noi speriamo che questo non avvenga, che ci sia questo confronto tra noi e la Santa Sede. Il problema non si risolve il 10, che è domenica, il 10 di febbraio. Il problema incomincia a porsi dal 10 di febbraio. Ecco, vorrei invitarvi a esserci.
Solo in termini di precisazione. Io mi sono recato in Vaticano a portare una lettera al segretario di Stato Cardinale Sodano, e l'ho consegnata a noi Cardinale Sodano, per essere precisi, ma è un membro della sua segreteria, dove ringraziavamo il Cardinale Sodano dell'ospitalità che ci aveva dato in quella famosa manifestazione, protesta. E noi siamo impegnati a mantenere due cose. Primo, il concordato tra la Repubblica Veneta e il Vaticano ci sarà nel momento in cui la Repubblica si costituirà. Nel momento in cui la Repubblica si costituirà, abbiamo fatto altre richieste sia al governo turco sia il governo italiano, delle istituzioni delle nostre proprietà, sia in Francia con la struttura presidenziale del presidente Sarkozy, che ci ha risposto in maniera non negativa, e quindi noi manteniamo fede a quanto abbiamo detto. I problemi che ci saranno una volta costituita la Veneta Serenissima Repubblica, affermiamo fin d'ora che tutti gli impegni presi dal governo imperialista e occupanti italiano saranno tutti indistintamente presi in esame e rivisti. Questo è quello che diciamo noi. Noi non facciamo come quelli che fanno i vari colpi di Stato nei vari Sud Americhe o Africa o Americhe Latine, eccetera. Noi disconosciamo fin d'ora tutti gli accordi assunti dallo Stato italiano. Possiamo rifarli uguali identici, ma li faremo noi. E con questo vi saluto.